Allora, buonasera, io dico soltanto due parole per la presentazione di questo spettacolo di Daniele Biacchessi con le musiche di Gaetano Liguori. Daniele Biacchessi è una sorta di cantastorie o conquista, come si dice qui in Sicilia, e stasera mi ha presentato una bozza. Poi l'abbiamo integrata, anche tenendo conto del nostro lavoro, del lavoro dei familiari, del lavoro dei compagni, per cui stasera ascolteremo dalla sua voce in questo spettacolo una storia che è la storia del Peppino Reale. Stamattina abbiamo appunto presentato un libro, Lunga la notte, presentato una mostra in cui abbiamo detto: ormai Peppino sta diventando una sorta di icona, una sorta di immaginetta sacra, per cui vogliamo con il libro e con la mostra restituire la figura intera, in tutta la sua complessità, in tutta la sua radicalità, del Peppino impastato storico. Ecco, credo che anche lo spettacolo che stasera ci propone Daniele rientra in questo recupero dell'immagine storica di Peppino. Io inviterei Cinisensi ed altri ad avvicinarsi e auguro a tutti un buon ascolto. Buonasera.
Grazie. Buonasera a tutti. Dunque, il Teatro Civile, nel silenzio delle parole, quando cioè le parole cominciano a volare e non sono più libri e non sono più televisione, non sono più radio, ma sono un palco delle luci, della musica, il silenzio, l'assoluto e totale silenzio di questo paese che ha visto nascere, crescere e morire un grande uomo. Un grande uomo che si chiamava Peppino Impastato, la cui figura è una figura di esempio per tutte quelle persone che ancora oggi vogliono fare volare le parole. Gaetano Liguori, pianoforte. Uno dei più grandi jazzisti italiani sul palco di Cinisensi. Quel giorno a Cinisensi, le fotografie di Peppino Impastato, a braccia forti e un corpo allungato come il suo volto, capelli mai pettinati e baffi e barba, e uno sguardo che osserva lontano, lontano, al di là delle persone, dei fatti, al di là della sua stessa terra. È uomo curioso Giuseppe Impastato, Peppino, perché in questo paese a Cinisensi ci è nato e cresciuto. Era il 5 gennaio del 1948. Il padre, Luigi Impastato, un commerciante, amico di mafiosi. Lo zio, Cesare Manzella, un capo mafia ucciso nel 1963, nel corso di una guerra tra clan. È giovane Peppino, ma lui ha fatto un giuramento. Così come mio padre, io non ci diventerò mai. Rompe con il padre Luigi e avvia un'attività politica di contrasto a Cosa Nostra. Fonda qui, in questo paese, il Circolo Musica e Cultura, Cineforum, concerti, dibattiti. Molti dicono che è matto, ma altri giovani del paese si uniscono a lui. Siamo nel 1976. Insieme ad un gruppo di amici mette su una radio libera, la chiama Radio Out, una piccola emittente che denuncia tutte le illegalità, i progetti criminali, gli affari della mafia politica.
Oh yeah, you speak English?
Sì.
Ma guarda, si dice yeah.
Il cuore di mafiosi.
Tutto è passato, non ci pensare più.
Sì, sarebbe molto opportuno non pensarci più, saluto, c'è chi ci pensa.
A quegli esitati da stanno in groppa.
In groppa a che cosa?
Coppa di cavallo,
il cavallo non è più di moda a Mafiopoli, almeno in questo periodo, un periodo appunto caratterizzato dal clima della campagna elettorale. Il cavallo non è di moda, intanto non è inizia il cavaliere.
Ma come, vuoi giocare da un soppao?
Ma diciamo che si è ritirato il miglior cavaliere.
Nel 1978. Peppino il Pastato decide di candidarsi come indipendente nelle liste di Democrazia Proletaria alle elezioni comunali. Ma a quell'appuntamento Peppino non ci arriverà mai. È il 9 maggio del 1978. Sono le ore 1:40. Il macchinista del treno Trapani-Palermo, Gaetano Stegno, è un onesto lavoratore. Quella tratta di ferrovia siciliana che sfila tra le campagne e i coltivi la conosce bene. Località feudo, territorio di cinesi. Il macchinista avverte uno scossone, ferma la locomotiva e osserva che il binario è tranciato. Così avverte il dirigente della stazione ferroviaria, che alle 3:45 chiama i carabinieri. Arrivano sul posto, compiono il primo sopralluogo. Il binario è divelto per un tratto di circa 40 centimetri e nel raggio di 300 metri sono sparsi i resti di una persona. Sono quelli di Giuseppe Peppino Impastato. Sul posto corrono decine di paesani curiosi. I compagni di Impastato vengono tenuti a distanza. Ciò che resta del corpo di Peppino viene raccolto in un sacco di plastica e portato via. Lo stesso 9 maggio il procuratore aggiunto Gaetano Martorana invia un fonogramma al procuratore generale in cui parla di attentato alla sicurezza dei trasporti mediante esplosione dinamitata. Scrive il magistrato. Adesso lezione 31 del 9-5 del 78, persona allo stato ignota, presumibilmente, identificati Impastato Giuseppe, si recava a bordo della propria autovettura Fiat 850 all'altezza del chilometro 30 più 180 della strada ferrata Trapani Palermo per ivi collocare un ordigno dinamitato che esplorendo dinamiava lo stesso attentatore. E allora? Depistaggio numero 1. E notte avviene un fatto strano. Il tratto di binario tranciato dell'esplosione viene subito riparato. Ma come, di fretta e poi al buio? Si vogliono cancellare delle prove importanti. Depistaggio numero 2. A 20 metri del binario tranciato, i carabinieri trovano una Fiat 8:50. È di proprietà di Peppino Impastato. Dal cofano socchiuso esce un cavo telefonico collegato con i morsetti alla batteria. E nell'auto c'è una matassa di 20 metri di cavo, proprio la distanza che separa il veicolo dai binari. Guarda che combinazione. Depistaggio numero 3. La pista seguita dai carabinieri della polizia è
l'attentato terroristico. Attenzione, che cosa vuole dire? Vuol dire che quello
è il 9 maggio del 1978 e a Roma in via Caetano viene trovato il corpo senza vita di Aldo Moro, il presidente della Democrazia Cristiana, ucciso dalle Brigate Rosse. Peppino dunque per le autorità è un estremista, una testa calda, quindi un fiancheggiatore. Pennistaggio numero 4. I carabinieri perquisiscono le case della zia Fara Bartolotta, della madre Felicia Bartolotta e dei compagni di Peppino. Reperiscono i libri, i numeri di lotta continua. Il libro di Erich Fromm, Anatomia della distruttività umana. In casa della zia trovano la lettera in cui Peppino parla dei suoi propositi di suicidio, scritta mesi prima. Ma non è vero. Pepistaggio numero 5. Non vengono perquisite le case dei mafiosi, soprattutto quella di Don Tano Badalamenti. Ma i compagni di Peppino non ci stanno. Sanno che quella delle forze dell'ordine è una verità di comodo. E sui muri di questo paese appare già un loro manifesto e c'è scritto: Peppino il Bastardo è stato assassinato. Il lungo passato di militante rivoluzionario è stato strumentalizzato dagli assassini e dalle forze dell'ordine per partorire l'assurda ipotesi di un attentato terroristico. Non è così. L'omicidio ha un nome, chiaro, si chiama mafia. Mentre ci stringiamo intorno al corpo straziato di Peppino, formuliamo una sola promessa. Continuare la battaglia contro i suoi assassini. Democrazia proletaria. Depistaggio numero 6. 10 maggio. Nel giorno del funerale in questo paese a cui partecipano migliaia di persone, in gran parte venute da Palermo, dai paesi vicini, viene presentato un rapporto del maggiore dei carabinieri Subranni. C'è scritto: Peppino è impastato, morto compiendo un attentato terroristico. 11 maggio. La battaglia tra verità e menzogna è appena iniziata. Le amici di Peppino presentano un esposto e proseguono le ricerche. E il giorno dopo al professor Del Carpio consegnano frammenti del corpo di Peppino e una pietra macchiata di sangue. Questa pietra la trovano all'interno del casolare nei pressi del binario dove Peppino è stato portato, già tramortito. Una pietra con macchie di sangue che era stata consegnata al maresciallo dei carabinieri di Cinisi dal necrofono comunale che raccolti i resti del corpo di Peppino. Questa pietra non è mai stata ritrovata. Di sera, i compagni di Peppino organizzano un comizio e indicano una pista da seguire. Il comandante dell'omicidio è il boss Don Tano Badalamenti. Lo urlano a gran voce perché tutto il paese senta quel nome chiaro e forte. Le finestre delle case del corso sono chiuse. Se queste finestre non si apriranno, l'attività di Peppino è stata inutile, dice Umberto Santino del centro siciliano di documentazione, concludendo il comizio. È il 12 maggio. Si costituisce a Palermo presso il centro siciliano di documentazione il comitato di controinformazione Peppino Impastato. Siamo al 14 maggio. Elezioni amministrative. Peppino Impastato viene eletto con 260 voti di preferenza. A Cinisi, Democrazia Proletaria al 6% dei voti. La Democrazia Cristiana, 2098 voti, balza al 36,2% del 72, al 49%. E siamo al depistaggio numero 7. È il 16 maggio ed entra in scena l'informazione. Il giornale di Sicilia pubblica passi della lettera in cui Peppino manifesta propositi di autodistruzione. Passa così la tesi del suicidio nel compimento di un attentato. La madre di Peppino, il fratello Giovanni, presentano un esposto alla procura, un fatto storico perché proveniente da una famiglia di mafia. E 30 maggio, depistaggio numero 8. La amici di Peppino presentano un nuovo esposto, mannaccione dei carabinieri stuprani, invece di indagare conferma la tesi. Impastato si suicida mentre compie un attentato terroristico. 28 ottobre vengono effettuate le perizie balistiche per accertare il tipo di esplosivo impiegato per fare saltare Giuseppe Impastato. Gaetano Liguori, pianoforte. Grazie, un applauso.
Crede alla tesi dei carabinieri. Il sostituto procuratore trasmette gli atti all'ufficio istruzione per aprire un procedimento per omicidio premeditato a carico di ignoti. Il capo dell'ufficio istruzione di Palermo in quei giorni è Rocco Chinnici. Siamo nel gennaio del 1979. Su sollecitazione del rappresentante del Comitato di Controinformazione, Umberto Santino, Democrazia Proletaria si costituisce parte civile e la magistratura si muove. È il 10 febbraio. Comunicazione giudiziaria Giuseppe Finazzo, indiziato di omicidio di Impastato. 14 febbraio, arresto di Giuseppe Amenta per falsa testimonianza. Non solo la magistratura, anche la società civile vuole la verità sull'omicidio di Peppino Impastato. Nell'aprile del 79 si formano comitati di controinformazione a Castellammare, Partinico, Caltanissetta. Il comitato di controinformazione di Palermo propone una manifestazione nazionale per il 9 maggio, il primo anniversario dell'assassino. 2000 persone ricorderanno la figura di Impastato, non un terrorista, non un terrorista! Ma un uomo che lottava contro la mafia. Il 27 maggio dell'80 il consigliere istruttore Rocco Chinnici dispone una perizia tecnica sulle denunce di Impastato relative agli abusi edilizi e in seguito questa pista verrà abbandonata, ma in estate chiude a Radio Auto la voce di Peppino e dei suoi compagni. Nel 1980 il
centro siciliano di documentazione. Viene intitolato a Giuseppe Impastato.
Alla Democrazia Cristiana sono stati assegnati 27 scrutatori. 9 scrutatori sono andati a un cane sciolto, all'ex palapremiere dell'onorevole Ninni Carocci, il quale non sappiamo come distribuirà questa sua consistente fetta di torta. 9 scrutatori sono andati al partito della sinistra avanzata, per intenderci al partito di Franco Manesci, della Democrazia Cristiana, cioè nei 27, all'interno dei 27 scrutatori della Democrazia Cristiana, sono confluiti i 9 scrutatori assegnati quale rappresentante del Partito Socialdemocratico defunto o in via di estinzione a Don Caro Arca di Scienza, il quale, avendo il figlio candidato nelle liste della Democrazia Cristiana, ha ritenuto opportuno e doveroso fare slittare, trasferire i suoi 9 scrutatori alla Democrazia Cristiana. 18 ne aveva e 9, 27.
E 9, 27. Dal 1981 al 1983. La guerra di mafia è in corso tra Don Tano Badalamenti e i suoi alleati e i corleonesi e i loro alleati provoca a Cinisi numerosi omicidi. Conflitti tra mafiosi che coinvolgono uomini di Badalamenti che si svilupperanno anche negli Stati Uniti. Siamo nel maggio del 1984 e siamo all'ordinanza sentenza istruttoria del consigliere Rocco Chinnici, ucciso il 29 luglio dell'83, poi completata e firmata dal suo successore Antonino Caponnetto. È scritto: Impastato e ucciso dalla mafia per il suo impegno di denuncia e di lotta, ma non si possono individuare i responsabili del delitto. Nessun cenno al lavoro dei compagni di Peppino del centro Impastato, per loro gli assassini hanno nome e cognome e l'inchiesta deve rimanere aperta. I magistrati Falcone e Sciattitano si recano in quei giorni negli Stati Uniti, ma non ottengono l'estradizione di Badalamenti. Siamo nel settembre dell'84. Nel pentito Tommaso Buscetta ricostruisce la composizione della mafia di Cinisi. Gaetano Badalamenti, il capo fino ai primi mesi del 78, poi sostituito da un reggente, Nino Badalamenti. Il 15 novembre dell'84 Gaetano e Vito Badalamenti, Pietro Alfano, vengono estradati dalla Spagna negli Stati Uniti. Nell'ottobre dell'85 inizia a New York il processo Pizza Connection e Don Tano è imputato di maggior spicco. Nell'86 il centro Impastato pubblica il volume La mafia in casa mia e il dossier Notissimi ignoti. Raccogliendo la storia di vita della madre di Peppino, riemerge un particolare che era dimenticato. Il padre di Peppino, in seguito ad un incontro con Badalamenti, si era recato negli Stati Uniti e parlando con un parente le avrebbe detto: prima di uccidere Peppino debbono uccidere me. Il libro e il dossier vengono presentati alla magistratura e sulla loro base si richiede la riapertura dell'inchiesta. Nel 1987 l'anno della giustizia. Tano Badalamenti condannato a 45 anni di reclusione per Pizza Connection. E nell'88 l'inchiesta sull'omicidio di Peppino si riapre. Il giudice Falcone si reca dagli Stati Uniti e interroga Badalamenti. E il 9 maggio dell'89 a Cinisi, il centro Impastato colloca una lapide sulla facciata della casa della madre di Peppino e c'è scritto: a Giuseppe Impastato, assassinato dalla mafia politica il 9 maggio 1978, il centro Impastato ricorda il suo contributo di idee e di esperienza nella lotta contro il dominio della mafia. Grazie. Siamo nel 1990 e si fanno sempre più insistenti le voci di un'archiviazione dell'inchiesta sulla morte di Peppino.
Quell'anno il ministro dell'interno Antonio Gava.
Rispondendo con 2 anni di ritardo a un'interrogazione dell'allora deputato di Democrazia Proletaria Guido Pollice, 2 anni di ritardo, sostiene che non risulta che in passato sia stato ucciso dalla mafia. E pertanto non spetta ai familiari l'indennizzo previsto per le vittime della mafia. Il centro impastato giustamente chiede le dimissioni di Antonio Gava. Gava. La battaglia tra giustizia e omissioni si fa incalzante. Siamo nel 1992 e il sostituto procuratore De Francisci archivia l'inchiesta. Esclude la responsabilità di Badalamenti e si ipotizza quella dei Corleonesi, avversari di Badalamenti. Il centro impastato ribadisce la responsabilità di Badalamenti. Siamo nel 94. L'avvocato dei familiari del centro impastato, Vincenzo Gervasi, presenta una richiesta di riapertura delle indagini. Si chiede che vengano interrogati sul delitto impastato alcuni mafiosi collaboratori di giustizia, da cui Salvatore Palazzolo, legato a Badalamenti. Nel 96, 2 anni dopo, una buona notizia. L'inchiesta si riapre formalmente, ma la madre di Peppino, Felice, si rivolge al Presidente della Repubblica per farsi riconoscere l'indennità per le vittime di mafia. Un anno dopo, 97, il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo, Renato Grillo, emette un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Gaetano Badalamenti, come mandante del delitto di Peppino. Siamo nel 98 e Peppino è una vittima di mafia anche per lo Stato. Ci sono voluti 20 anni per capirlo, ma le cose in Italia funzionano così. Gaetano Badalamenti, Vito Palazzolo, rinviate giudizio e nel 2000 il Parlamento si muove. La Commissione parlamentare antimafia approva all'unanimità la relazione sul caso impastato presentata dal relatore Giovanni Russo Spena. Si riconoscono le responsabilità di rappresentanti delle istituzioni nel depistaggio delle indagini sul delitto di impastato. 5 marzo del 2002. La Corte condanna il mafioso Vito Palazzolo a 30 anni di carcere per l'assassinio di Giuseppe Impastato. Il giudice a latere, Angelo Pellino, estensore della sentenza, scrive sulle indagini: grava l'intollerabile sospetto di un sistematico depistaggio o comunque di una conduzione delle stesse viziata da uno sconcertante coecerno di omissioni, negligenze, ritardi mescolate ad opzioni investigative preconcette che ne avrebbero condiziato ed alterato la direzione e lo sviluppo. Ma questa è una sentenza importante, perché riconosce il ruolo dei familiari, degli amici, dei compagni di impastato, del centro siciliano di documentazione, che ha dato un prezioso contributo nel corso degli anni alla raccolta sistematica di un importantissimo materiale informativo. 11 aprile 2002, 24 anni dopo! 24 anni. Diciamo che per Piazza Fontana una strage avvenuta il 12 dicembre del 1969. No? Avete presente? Una bomba collocata alla Banca Nazionale dell'Agricoltura Milano. Siamo nel 2006. Non vi è ancora giustizia a Roma. Per tutte le altre stragi precedenti non vi è ancora giustizia ancora. Per quelle future non vi è ancora giustizia ancora. Però
e l'omicidio di Peppino Impastato, 24 anni dopo, lo sottolineo, alle 17.15 dell'11 aprile 2002, a Palermo esce la corte. Ergastolo Adontano Badalamenti, il mandante dell'assassino. Leggo un passo delle conclusioni della sentenza, lo voglio leggere qui a Cile. Grazie alle dichiarazioni dei collaboratori, non solo, si è potuto restringere il cerchio della responsabilità alla cosca di Cinisi, ma anche è rimasto accertato che Badalamenti Gaetano, avvalendosi delle prerogative di capo di questa famiglia, decise l'omicidio, l'esecuzione, con quelle particolari modalità, ed essendo il maggiore interessato dell'eliminazione di Peppino Impastato, che è la successiva messa in scena dell'attentato, cosicché il composito quadro indiziario, per la sua gravità, precisione e univocità, impedisce ogni altra lettura alternativa. Un applauso per questa sentenza, perché devo dire che sono passati 24 ore, ma non è finito. Almeno giustizia è fatta, sì. La vittoria degli amici di Peppino Impastato, della madre Felice, che non c'è più e che la ricordiamo con grande affetto, perché la loro forza, la loro perseveranza, alla fine in questo paese ha fatto la differenza. Va bene, direte voi, Don Taro Badalamenti, dei responsabili dei depistaggi, dove li mettiamo? Che cosa ne facciamo oggi? Che vento forse sta cambiando? Dove li mettiamo? Scrive la commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giuseppe Impastato. Fate attenzione, perché sono tre righe. Ma questo è il futuro. È ancora tutto da scrivere. Il capitolo del rapporto tra mafiosi e forze devote. E quando finalmente lo si scriverà, si potrà vedere che è popolato da capi mafia, con le forze dell'ordine tratte, si accordano, fanno dei patti, un doppio gioco. Ma la luce del sole.
Sì, l'avete riconosciuto, è l'ambulanza di Matiopoli, l'ambulanza di Matiopoli. Sì, all'interno, anche l'ambulanza di Matiopoli è finita all'interno. L'abbiamo vista correre, sì, l'abbiamo vista correre dappertutto, sempre nell'inferno.
Voglio tenere, legata con un raggio di sole.
Procediamo nel nostro cammino nell'inferno. Eravamo a Matiopoli e ci restiamo. E sì, sento l'ambulanza, e si sapeva.
Un applauso per Peppino, questa voce. Eterno di buono per l'ultimo pezzo. Questa è la parte più, secondo me, più importante di questo spettacolo, perché qui si potete accendere tutte le luci e me. Grazie. Peppino Impastato è stato ucciso dalla mafia politica. Quella che non fa rumore. Quella che si nasconde dentro i gangli vitali delle nostre istituzioni. Quella che colpisce, se vuole, ancora oggi. Le idee di Peppino Impastato, gli scritti, le poesie, qualcuno li ha raccolti nei tanti libri
di Umberto Santino, del centro di documentazione, del fratello Giovanni, di tutti quelli che non voglio dimenticare. E siamo in tanti. Questa sera voglio leggervi alcune cose che scriveva Peppino, che sono importanti, non appartengono alla politica, o forse sono superiori alla politica, sono più importanti della politica, perché prendono il cuore, il peso delle parole. Un mare di gente a flutti disordinati si è riversato dentro nelle piazze, nelle strade, nei sobborghi. È tutto un gran vociare che gela il sangue come uno scricchiolio di ossa rotte. Non si può volere, non si può pensare nel frastuono assordante, nell'odore di calca, nell'odore di calca c'è aria di festa. Appartiene al suo sorriso l'ansia dell'uomo che muore. Al suo sguardo confuso chiede un po' di attenzione. Alle sue labbra di rosso corallo un ingenuo abbandono. Vuol sentire sul petto il suo respiro affannoso, perché quello è un uomo che muore. I miei occhi giacciono in fondo al mare, nel cuore delle alghe e dei coralli. Seduto se ne stava, silenzioso, stretto, a tenaglia, tra il cielo e la terra e gli occhi fissi nell'abisso. E venne da noi, un adolescente, dagli occhi trasparenti, dalle labbra carnose, e alla nostra giovinezza consulta nel paese, nei bordelli, non disse una parola, ne fece gesto alcuno. Perché questo suo silenzio e questa sua immobilità hanno aperto una ferita mortale nella nostra giovinezza. Nessuno ci vendicherà, la nostra pena non ha testimoni. Lunga è la notte, è senza tempo. Il cielo gonfio di pioggia non consente agli occhi di vedere le stelle. Sarà il gelido vento a riportare la luce, il canto del gallo nel pianto di un bimbo. Troppo lunga la notte, senza tempo, infinita. Pochi mesi prima di Peppino impastato a Milano, noi veniamo da Milano. Pochi mesi prima di Bastardo a Milano era toccato a Fausto Tinelli Lorenzo Iannucci, detto Iaio, uccisi a 18 anni da killer fascisti il 18 marzo del 78. A loro, a 1250 chilometri di distanza. Peppino aveva dedicato una trasmissione a Radio Auto, perché lui aveva capito che dopo quella morte ragazzi di 20 anni lasciavano bigliettini scritti di getto su dei fogli a quadretti, carta da lettere, pagine strappate da agenti di diari e sul letto di volantini, versi di poesie, messaggi di arrivederci che si fa per gli amici e per chi si vuole bene alla pena. E accanto a quelle parole libere poggevano dei fiori, dei regali e dei cioccolatini. E scrivevano, molti anni fa, 1, 2, 3, i rintocchi del pendolo e notte, fantasmi si aggirano per la stanza, sono i miei pensieri, orrore, paura, rabbia, tanta rabbia che esplode improvvisa. Accendo la radio, musica, comunicato, frase di circostanza. Tutto è finito sul marciapiede bagnato di sangue, coperto dai fiori. Io ho lasciato una parte di me. Bruciati ora, su queste piazze, tra queste strade,
affermazione legata dall'uomo rinchiuso che fugge dalle tue parole, come un cane a cui tu vuoi togliere la museruola per lasciargli abbaiare la sua rabbia e mordere! Mordere! Chi lo vuole tenere alla catena? E poi ci sono le idee di Felicia, la madre di Peppino il Pastore. Un giorno ha detto, mi hanno domandato, perché non te ne vai? Perché, signora, perché non si trasferisce? E lei ha risposto, e io non mi posso trasferire in un altro paese. Ho tutto qui a Cinisi. E poi devo difendere mio figlio. Dimenticare Peppino sarebbe come ucciderlo una volta ancora. Grazie! Gaetano Liguori, pianoforte! Voce narrante, Daniele Biacchesti, grazie.